certo senso speriamo vi sorprenderà, nel senso che già abbiamo conosciuto pagine sorprendenti, soprattutto quello della lotta. È una lotta nella notte, no? Ed è una lotta non prevista e neanche prevedibile. E su quella lotta l'esegesi anche cristiana, naturalmente quella ebraica, è da secoli che contempla, studia, riflette, scrive, commenta, ma anche quella cristiana che tra l'altro in tanti padri, già nell'antica riflessione dei primi secoli, ha visto l'immagine, tra le altre vicende, anche quella del Getsemani di Gesù. Quindi è una pagina su cui vi suggeriamo anche poi di ritornare, se dovete scegliere una pagina su cui tornare per il ciclo di Giacobbe e Esaù, quella lì è molto opportuna per il mistero proprio della esperienza di Gesù e della sua Pasqua. E noi ci introduciamo con questo Salmo 7, è un Salmo, come tanti Salmi, il cui contesto è quello di un conflitto, o comunque di una situazione di accuse e di difesa, cioè di una persona che prega che si sente accusata ingiustamente, e riflettendo su questa accusa ingiusta dice tra le altre cose una verità profonda, che non è soltanto una verità teologica, è anche una verità esistenziale, vale a dire la malizia uccide l'empio, cioè l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna, scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha scavato. Vale a dire, la riflessione biblica dice che il peccato, o se volete in termini più generali, il male commesso, ha in sé la sua punizione. Assumere seriamente questa riflessione biblica significherebbe andare molto lontano anche nella riflessione giuridica. Ma questo apre capitoli che non vogliamo aprire ora. Adesso ci limitiamo a pregare insieme con queste parole a due cori, tenendo conto noi siamo nel clima dell'incontro, degli incontri in realtà, perché stiamo percorrendo appunto un primo compimento della vicenda di Giacobbe e di Esaù, di Giacobbe in particolare, perché il punto di vista che l'autore ha assunto è il suo. C'è stato l'incontro e il chiarimento, diciamo così, adesso ci torniamo un attimo con Labano, c'è l'incontro attesissimo e temutissimo con Esaù. E c'è in questo movimento di incontri, che sono anche il nodo al pettine che deve arrivare, ci sembra che questo Salmo possa dire anche qualche cosa di quello che il cuore di Esaù e di Giacobbe poteva vivere, in particolare quello di Giacobbe. Quindi intanto ci introduciamo in questo clima di preghiera. Primo coro dal versetto 2, insieme a Gian Giacomo alla destra e il secondo coro di qua alla sinistra.
Signore, mio Dio, in te mi rifugio, salvami e liberami da chi mi perseguita.
perché non mi sbrani come un leone, non mi sbrani senza che alcuno ti salvi. Pagato il mio amico con il male, se ha torto spogliato i miei avversari. Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, alzati per il giudizio che hai stabilito.
L'assemblea dei popoli ti circondi, dall'alto volgiti contro di essa.
Il Signore decide la causa dei popoli. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia innocenza, o Altissimo.
Poni fine al male dei tempi, rafforza l'uomo retto, tu che trovi mente e cuore.
Fede è nel Signore, e gli salva i retti di cuore.
Dio che giudice giusto, ogni giorno si accende il suo segno.
Non torna forse ad affilare la spada, a tendere e puntare il suo arco.
Si cercava strumenti di morte, alla vendita del suo cerce.
L'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna.
Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto.
La sua malizia ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa.
Lui darò il Signore per la sua giustizia e cambierò il nome.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, anche questi salmi, se lo volete, nella Settimana Santa in particolare, o avvicinandoci poi alla Settimana Santa, noi ci vedremo poi, saranno passati i giorni della Settimana Santa e della celebrazione del Triduo, sono tutto questo itinerario può essere ripreso, e anche questi salmi pregati come insegnamento antico della Chiesa, del patrimonio di preghiera della Chiesa, tutti i salmi si capiscono meglio, si pregano forse con più intensità se sono detti, pregati in persona Cristi. Cioè, questo salmo, per esempio, può avere abitato il cuore di Gesù nei giorni dell'accusa, giorni in cui in modo particolare il cerchio attorno a lui si stringeva, e Gesù avvertiva che il destino era molto prossimo a compiersi, non un destino già scritto, ma un destino accolto, in una logica in cui per annunciare il regno si va fino in fondo. Ecco, prima di entrare nel capitolo 33, grazie ai potenti mezzi della tecnologia di Gian Giacomo, vorrei... Ah, che roba! Non lo vedo anch'io per la prima volta, allora sono un po'... Io sì, sicuro, si vede tutto. Volevamo solamente offrire brevissimamente, che questa potrebbe essere materia per un intero ciclo di lezio. Accennavamo l'altra volta alla, in particolare, anche se in parte rientra anche nella pagina di oggi dell'incontro con Esaù, però in special modo nell'incontro con Labano, notavamo che c'erano le caratteristiche che sono proprie del modo con cui in Israele si può vivere non solo e non tanto amministrare la giustizia, ma vivere un'esperienza di giustizia, che non è proprio la stessa cosa. Israele conosce la modalità che conosciamo molto bene anche noi, cioè si chiama Mishpat, vale a dire l'accusato e l'accusatore vanno da un terzo che si chiama giudice e dicono ciascuno le proprie ragioni e il giudice imparzialmente è chiamato a esprimere il giudizio. Questa è una fondamentalmente la struttura del processo classico, ce l'abbiamo anche noi. Noi abbiamo un simbolo tremendo, che dico tremendo, poi non spiego perché, ma una volta l'altra ne parleremo, che è quello della giustizia con la bilancia, che dà a ciascuno il suo, ed è una giustizia velata, cioè per esprimere l'imparzialità si dice che la giustizia non guarda l'accusato o l'accusatore, ma giudica i fatti, dopodiché una giustizia che non vede in faccia le persone, big problem. Ad ogni modo, quella è una giustizia classica. Invece Israele conosce anche un'altra modalità che si chiama Riv, o Rib, ma la B e la V, spesso la V attrae nella pronuncia la B, quindi c'è Riv. Riv è una parola che significa litigio, o anche il suo verbo, cioè litigare, e per estensione semantica l'accusa o chi accusa litiga con chi è accusato e quindi fa un'azione di litigio, e l'accusa è un avviare un litigio, cioè un avviare una contesa. Un altro dei modi dell'italiano per tradurre RIV è controversia bilaterale. Voi vedete che c'è una dinamica su cui non abbiamo adesso, non ci vogliamo fermare, ma ci tenevamo a sottolinearlo almeno, che così che resti nella memoria, nel cuore, che c'è quest'altra modalità accanto al Mishpat, accanto alla giustizia triangolare classica. C'è quest'altra modalità in cui l'accusato e l'accusatore sono faccia a faccia, senza un terzo. Non c'è un giudice in quel momento. E normalmente è chi ritiene di aver subito un torto o chi ha subito del male che va dalla persona che lui ritiene essere responsabile di questo male e lo accusa, e litiga con lui frontalmente. Normalmente, come vedete alla vostra sinistra, è l'accusatore, sempre l'accusatore che comincia il RIV, cioè è chi soffre un danno, che può essere il furto, può essere un danno più irreparabile come un delitto, come... E di fronte all'accusa, che normalmente è frontale ed è dura, solo un istante, Disse allora Labano a Giacobbe: che hai fatto? Cioè, volevo, è diretta. Tu, che cosa hai fatto? Normalmente non segue vie che noi diremmo più politically correct. Sai, volevo dirti che... No, tu, che cosa hai fatto? Perché mi hai fatto questo? Hai eluso la mia attenzione, hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra. Questa è un'accusa violenta, no? Ti sei sequestrato le mie figlie. In questo caso Giacobbe rispedisce al mittente. Da una parte ammette di essere scappato, ma spiega perché. E argomenta, quindi non accetta completamente l'accusa di Labano e gli rimanda. Quindi tra i due comincia un ping pong, diciamo così, in cui, molto semplificando come inevitabilmente lo schema deve fare, si può accettare o non accettare l'accusa. Cioè l'accusato può ritenersi colpevole, accettare in tutto o in parte il RIV, cioè l'accusa che gli viene mossa, e in questo senso si può arrivare ad una composizione o anche una riconciliazione del conflitto se l'accusa ritiene che effettivamente l'itinerario che ha fatto l'accusato sia prova sufficiente di una sua presa di coscienza del male che ha compiuto. Tra Labano e Giacobbe si arriva alla determinazione di un confine che tutte e due accettano. Che questo confine non sarà passato, soprattutto non sarà passato con intenzioni bellicose nei confronti dell'altro. Quindi stabilire un confine in quel caso è un gesto concordato, diciamo così, riparatorio per il futuro. Come viene sancito questa cosa? Dal confronto aspro che c'è prima e dal fatto che poi nella notte mangiano insieme e dormono insieme. La gente di Giacobbe e la gente di Labano dormono nello stesso accampamento. Gesto simbolicamente molto forte, perché nella notte quando dormi può succedere di tutto se l'avversario ha cattive intenzioni. Può succedere al contrario, che tra i due, tra l'accusato e l'accusatore, non ci sia questa possibilità di conciliazione, che l'accusato rimandi completamente, magari rincarando l'accusa all'accusatore. Allora in questi casi si può andare alla guerra o si va al tribunale tradizionale, si va dal giudice sperando che il giudice imparzialmente faccia giustizia. Ci sono molte varianti, molte cose possibili. Ci può essere per esempio la scelta di un silenzio, e allora anche in questo caso, facendo un salto mortale su tanti passaggi che andrebbero fatti in mezzo, ma il silenzio di Gesù nel processo. Gesù a un certo punto rifiuta di rimandare al mittente l'accusa. In questo modo si carica della colpa, rifiuta la difesa. Si può e si deve leggere questo silenzio di Gesù dentro un percorso dell'alleanza, che il quale percorso dell'alleanza tra Dio e il popolo percorre normalmente le pagine e la dinamica del rito. La maggior parte delle pagine profetiche, quelle che anche spesso leggiamo in chiesa la domenica, sono da ricondurre a una pagina, a un episodio di Rivi. Quando il profeta si fa portavoce del rimprovero di Dio al suo popolo, va letto in questa ottica qui. Così come vanno lette in quest'ottica le pagine dell'ira di Dio. A un certo punto ci può essere nel ritornare dell'accusa verso l'accusatore, se l'accusa si accorge per esempio che l'accusato fa il furbo, no? E può arrivare alle minacce, dice: ah sì, tu mi ridicolizzi quello che ti sto dicendo, io vengo lì, ti faccio un culo nero. Allora, ma il Dio dell'Antico Testamento che si arrabbia, è un Dio incazzoso, imprevedibile. Allora, niente di tutto ciò. Il Dio dell'Antico Testamento è il Dio di Gesù. E quindi evitiamo da adesso in avanti di dire che il Dio dell'Antico Testamento è il Dio cattivo, che poi arriva Gesù che è tanto buono, che è biondo, con gli occhi azzurri, c'è la riga in mezzo, e che non si spettina mai. Il Dio dell'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo il Dio dell'Antico Testamento, è il Dio di Gesù Cristo. Allora, quelle pagine dell'ira vanno colte dentro la passione che anima e mantiene e sostiene da allora fino ad oggi, grazie all'amore di Dio, l'alleanza. Perciò, qual è la cosa grande del RIV? Che il fine del RIV non è vincere la causa, come normalmente è quello del processo. Si trova l'avvocato bravo perché ti faccia vincere, è giusto, questa è la logica. Il fine del RIV non è vincere, ma è piuttosto convincere. E la finalità di entrambi, se la convinzione arriva, è quella di recuperare la relazione. Perciò il recupero della relazione avviene attraverso una presa di coscienza del male che è stato commesso, sul dolore che l'altro ha patito. Qualche volta è un dolore di entrambi, spesso, nella vita e anche nelle pagine bibliche, il popolo è infedele, ma qualche volta ha delle ragioni. C'è un dolore, c'è un'incapacità, c'è una fragilità, c'è tutto quello che fa parte del cammino. Ma il punto è che il RIV funziona se a un certo momento da entrambe le parti scatta la volontà di riconquistare questa relazione, perché è relazione che dà vita. E quindi, ripeto, il fine del RIV non è vincere la causa, ripeto, ma è convincere l'altro, è riconquistare l'altro. In questo senso potete capire allora molte pagine di profeti come Osea, alcune pagine di Geremia o di Ezechiele, che sono pagine dell'amore tradito, perché il linguaggio dell'alleanza in alcuni momenti assume, soprattutto grazie a Osea, la dimensione della relazione amorosa. Quindi spesso Dio è l'amante tradito. Ecco, questa è una. Percorrendo questo filone si va dentro tantissime pagine bibliche, delle scritture ebraiche e delle scritture cristiane. Fondamentalmente, quello che accade fra Giacobbe ed Esaù, nel capitolo 33, è esattamente qualche cosa di questo genere, solo che è una specie di, quasi si potrebbe dire, di un riv a distanza, che si diluisce nel tempo, negli anni, nei decenni anzi, e che ci sorprende perché se noi abbiamo con un po' di passione seguito la vicenda, abbiamo assunto più o meno favorevolmente il punto di vista di Giacobbe. Esaù ce lo siamo lasciati un po' indietro, capitolo 27, ce lo siamo lasciati con quella promessa: quando morirà nostro padre, io dopo 5 minuti Giacobbe lo ammazzo. Noi ci siamo lasciati questo Esaù. Giacobbe ha dentro questo Esaù e noi con lui. Noi abbiamo seguito tutte le vicende, la sua fuga, abbiamo seguito il suo sogno, abbiamo seguito l'incontro con Rachele, poi gli anni di servizio da Labano, abbiamo seguito le reciproche fregature che Labano e Giacobbe si tirano per 20 anni, abbiamo seguito la fuga, la lotta, e adesso arriviamo a questo punto che non può più essere rinviato, anche se l'autore ci mette un po' a farci a raccontarci di questo incontro. E ci fa vedere l'ultima tattica di Giacobbe. Giacobbe ne ha inventate diverse di tattiche, l'abbiamo vista l'altra volta, ce lo spiegava già Giacomo. Divide l'accampamento, manda avanti i suoi servi con un po' di animali, manda avanti una prima tranche con le serve e con le persone che gli sono meno legate. Fa una specie di divisione seguendo l'intensità degli affetti. Prima le persone che contano meno, fino a Rachele e Giuseppe. L'ultima tattica però è il rovesciamento di tutto quello che ha fatto. Fino a quel momento in cui, prima della lotta, prima della notte della lotta con Lish misterioso, con l'uomo misterioso, Giacobbe pensa principalmente a salvarsi la pelle. Dopo quella lotta rovescia le posizioni e va avanti per primo. È chiaro che nella tattica precedente era: Giacobbe viene nero di rabbia, non ci vede dalla rabbia e comincerà a far fuori tutti quelli che vede che sono legati a me. Quindi forse quando arriva agli ultimi, l'ultimo sono io, magari sarà un po' stanco e magari mi salvo la pelle. In questo modo viene completamente rovesciata la tattica e Giacobbe va avanti per primo. Quando vede Esaù che gli viene incontro, la sua reazione: alzo gli occhi, dice il testo, e vide arrivare Esaù che aveva con sé 400 uomini, Esaù viene sempre ricordato dall'autore fino a questo momento con questi benedetti 400 uomini, che è un ottimo espediente narrativo, perché fino adesso non ci ha detto che razza di intenzioni abbia con 400 uomini. Allora cosa fa? Giacobbe distribuì i figli tra Lia, Rachele e le due schiave, mise in testa le schiave con i loro figli, più indietro Lia con i suoi figli e più indietro Rachele e Giuseppe. E poi, colpo di scena, egli passò davanti a loro. Quando Israele uscirà dall'Egitto e quando arriva davanti al mare, quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani muovevano il campo dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Cioè questo alzare gli occhi e vedere il nemico che ti viene addosso, senza più scampo. Deserto da una parte, mare dall'altra. E anche per Giacobbe non c'è più via di scampo da questo punto di vista. Però è proprio questo che è importante, perché in un momento estremo, dove non ci sono calci d'angolo in cui salvarsi, come si dice, si deve giocare la partita, Giacobbe fa questa scelta di passare davanti. Si prostra 7 volte come fanno i vassalli con il re, è una sottomissione estremamente rituale, ritualizzata, ma anche questo è un rovesciamento. Vi ricordate la benedizione di Isacco, quella che Giacobbe ha rubato? Capitolo 27. Versetto 29. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. Nella benedizione rubata c'era questa profezia di prostrazione, questa programma di vita, cioè siano gli altri a riconoscere la tua signoria, i tuoi fratelli si prostrino davanti a te. Giacobbe sembra avere capito che le cose in realtà stanno al contrario. Ed è lui che si prostra davanti a suo fratello. Lo fa per tattica, lo fa perché ha capito che comunque, anche se lui ha rubato la primogenitura, nei fatti il primogenito è l'altro. Lo fa perché non può più fare altro. Scopriamo che ha uomini e bestie, poteva combattere. Ma non sembra essere stata la tattica pensata. Essere signore significa, di fatto, nella dinamica di questo testo, significa costruire la fraternità. La scrittura, fin dall'inizio, fin da Genesi 4, la fraternità va costruita, non è data biologicamente. Non basta essere figli dello stesso sangue e nascere dalla stessa madre. La fraternità si costruisce. E vale per la fraternità quello che Ivano Fossati cantava tanti anni fa, che la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. E La Bibbia fondamentalmente ha questo punto di vista sulla fraternità che non è data, non è un dato acquisito per nascita. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Credo che anche a una lettura frettolosa non possa non venire in mente la parabola di Luca, dei due fratelli e del padre misericordioso, cosiddetto figlio prodigo, l'arrivo del figlio prodigo. Luca evidentemente ha in mente questo testo. C'è una differenza, diciamo, che come ricordate nella parabola di Luca è tutto unilaterale. Lo slancio, la corsa, l'abbraccio, il pianto è tutto del padre. Il figlio si è preparato il discorso che non riesce a finire, non finirà mai. Ma non sappiamo che cosa ha in cuore il figlio minore. Non sappiamo neanche bene cosa ha in cuore il figlio maggiore. Nessuno dei due vive da figlio. Questo è il problema. Nessuno dei due vive da fratello. Qui invece piansero. Qui invece è reciproco. E ci sarà un altro momento che comincia con il capitolo 37 e arriva fino alla fine della Genesi, del libro della Genesi, ma ci sarà un altro momento in cui, quando Giuseppe incontrerà di nuovo i suoi fratelli in Egitto, arriverà il momento del capitolo 45. Poi baciò tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. E dopo i suoi fratelli si misero a conversare con lui, cosa che non riuscivano a fare all'inizio, tanti anni prima. Qui c'è evidentemente nell'accostamento tra la parabola del Vangelo di Luca e questa pagina, questa reazione in attesa di Esaù. La misericordia è sempre in attesa. Mettiamo in preventivo la rissa come parte naturale dello sviluppo delle relazioni. E l'autore di questo racconto, il redattore di questo racconto, di fatto ci sorprende. Perché? Perché nel modo di raccontare la storia, assumendo il punto di vista di Giacobbe, ha rimandato nel tempo, cioè ha rimandato nei capitoli, nelle vicende di Giacobbe, questo regolamento di conti che è annunciato, però viene spostato, ritardato da tutta una serie di vicende. Quando arriva ci aspettiamo che adesso arriva la rissa, e invece la misericordia sorprende, è il dato dell'imponderabile. Quello è il dato che spariglia le carte della vita. La rissa è prevista, è prevedibile, è consueta. La relazione no, la misericordia tanto meno. Ecco, adesso molto brevemente per punti telegrafici. Che cosa accade poi dopo l'abbraccio? Accade la memoria del bene ricevuto. Allora, quei doni che servivano in un primo momento nella tattica di Giacobbe, servivano a rendere meglio disposto il cuore di Esaù, che lui immaginava assolutamente arrabbiato e bellicoso. Quei doni dovevano placare la sua ira, almeno in parte. Adesso cosa diventano? Diventano la memoria di una benedizione. quindi la tattica iniziale è totalmente lasciata da parte e il dono diventa la memoria del dono, che è la benedizione del Signore, che è quella benedizione che Dio gli annuncia nel sogno. Capitolo 28 l'abbiamo affrontato un po' di mesi fa. Sogno davanti a cui Giacobbe dice: benissimo, se sarà così, allora tu sarai il mio Dio e io farò, come dire, accetterò. Ma tanto proteggimi, vediamo se sei bravo a proteggermi, se sei bravo a farmi arrivare sano e salvo. Cioè, chi di voi ha fatto gli esercizi durante la prima settimana di Quaresima con Gian Giacomo ricorderà tutto l'itinerario del Deuteronomio, che è esattamente la memoria della benedizione. Tutto il Deuteronomio, tutta la Torah si fonda sulla memoria della benedizione. Se non c'è quella benedizione sperimentata e fatta a cuore, cioè ricordata, la Torah non ha senso. Dall'Egitto alla terra promessa, Israele cambierebbe solo padrone. Invece è la qualità della relazione che cambia. Ed è questa qualità, questo dato della qualità che non entra nel cuore dei credenti, inclusi noi, naturalmente. Il dono accettato, quando Esaù accetta il dono, accetta anche questa visione, questa essere parte di una presa di coscienza del dono. Per tutti e due, per Esaù e per Giacobbe, quello che Giacobbe offre è un di più. Giacobbe non si impoverisce più di tanto. Esaù non si arricchisce più di tanto, nessuno ne ha bisogno, nessuno dei due. Quel dono e tutta la contrattazione, dai, accettalo, ma no, non posso, tienilo, io ce l'ho già, prendilo tu. Cioè, questa contrattazione che sembra una mercanzia per noi, un modo, in realtà basta che andate a comprare in un bazar medio orientale o anche in un mercato popolare di Napoli, dovete contrattare anche per il prezzo dell'insalata spesso, no? Fa parte della cultura. Quindi quello che a noi può sembrare qualcosa di artificiale, in realtà è invece l'itinerario che viene descritto in questo modo. Di un ingresso di entrambi i fratelli in questo spirito della benedizione e della gratuità. Per tutti e due, quello che viene offerto è di più, cioè è gratis. No, non mi serve per vivere. Ma proprio perché non mi serve per vivere e quindi sono svincolato da un bisogno primario, diventa espressione di qualcos'altro. Da ultimo sottolineo questa esperienza profonda. Questo è quello che leggiamo ora, è uno dei vertici dell'esperienza di Dio nella Scrittura. Leggo il versetto 10. Giacobbe disse: no, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza. Come si viene alla presenza di Dio? Perché ho visto il tuo volto benevolo ed era come vedere il volto di Dio. Allora, che il volto del fratello temuto, del fratello che avrebbe dovuto farmi a pezzi, sia teofania, cioè manifestazione del volto di Dio. Questa è la linea che arriva fino a Matteo 25 ogni volta che l'avete fatto uno dei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E che arriva fino alla prima lettera di Giovanni, prima Giovanni 4:19-20, se volete. Chi non ama il proprio fratello che vede non può dire di amare Dio che non vede. Allora, questa linea, per cui venendo da te, vedendo il tuo volto, ho visto come il volto di Dio, questa linea arriva fino al cuore della esperienza cristiana dell'incarnazione. Quindi porta avanti enormemente, enormemente. L'incontro dei fratelli finisce con una separazione e questo è un gran bene, anche per le nostre attese un po' edulcoranti da Bacio Perugina, per cui si vivessero felici e contenti insieme. Invece no, si separano e non si ritrovano più se non davanti alla tomba del padre, per la sepoltura del padre. Lo vedremo la prossima volta. E Giacobbe non andrà mai a Seir, dove va Esaù. Semplicemente non ci va perché non è Seir la meta di Giacobbe. Noi lo sappiamo benissimo, Giacobbe deve andare a Betel. L'ha detto anche alle sue due mogli quando scappano insieme da Labano. Giacobbe dice: Dio mi aspetta a Betel. Quindi andranno lì, perché è lì che Giacobbe deve andare, non deve andare a Seir, ma ci va con la riconciliazione ritrovata col fratello. Questa riconciliazione non ha in questo senso bisogno di una vicinanza fiabesca in cui si sta insieme, si vive insieme, perché ormai si è di nuovo amici. Si è di nuovo amici e si può stare riconciliatamente lontani.
Guido, direi che viene spontaneo dopo aver ascoltato un commento che riporta molto fedelmente il testo del capitolo 33, prima di passare al 34, chiederci perché un capitolo 34?
Perché va la domanda.
34. E non c'è altra risposta se non ascoltare il capitolo 34.
Dina, la figlia che Lia aveva partorita a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del paese. Ma la vide Sichem, figlio di Camor Leveo, principe di quel paese, e la rapì. Si unì a lei e le fece violenza. Egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe. Amò la fanciulla e le rivolse parole di conforto. Poi disse a Camor suo padre: «Prendimi in moglie questa ragazza». Intanto Giacobbe aveva saputo che quegli aveva disonorato Dina, sua figlia, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quelli che aveva commesso un'infamia in Israele, unendosi alla figlia di Giacobbe, così non si doveva fare. Camor disse loro: «Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia. Dategliela in moglie. Anzi, alleatevi con noi. Voi darete a noi le vostre figlie e riprenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Risiedetevi, percorretelo in lungo e in largo e acquistate proprietà in esso». Poi Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: possa io trovare grazia agli occhi vostri. Vi darò quel che mi direte. Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale, il valore del dono. Vi darò quanto mi chiederete, ma datemi la giovane in moglie. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con astuzia, perché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro: non possiamo fare questo, dare cioè la nostra sorella ad un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Solo a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta, se cioè voi diventerete come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. Allora noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, allora prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò ad eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. D'altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città e parlarono agli uomini della città. Questi uomini sono gente pacifica. Abitino pure con noi nel paese e lo percorrono in lungo e in largo. Esso è molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo prendere per mogli le loro figlie e potremo dare a loro le nostre. Ma solo ad una condizione questi uomini acconsentiranno ad abitare con noi, a diventare un sol popolo. Se cioè noi circoncidiamo ogni nostro maschio, come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possono abitare con noi. Allora quanti avevano accesso alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio di Sichem. Tutti i maschi, quanti avevano accesso alla porta della città, si fecero circoncidere. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno una spada, entrarono nella città con sicurezza e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem. Portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero così i loro greggi, i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne, e saccheggiarono quanto era nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: voi mi avete messo in difficoltà rendendomi odioso agli abitanti del paese, ai cananei e ai perizziti, mentre io ho pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa. Risposero: si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?
Bene, allora non c'è tempo di rimanere nel capitolo precedente. Subito la Bibbia ci fa fare un passo in avanti, un passo che ricalca abbastanza, alle volte i passi anche imprevisti, non voluti, di cui ci capita di ascoltare, magari anche ci capita di vivere. Bene, allora solo qualche considerazione prima di entrare più dentro il testo, su come questo capitolo sembra organizzato, i primi cinque versetti che parlano di un fatto, di un avvenimento. I versetti dal 6 al 24, tanto spazio rispetto al capitolo intero, che parlano di queste trattative, di cosa si mette in atto, si cerca di mettere in atto, diversi punti di vista, diverse strategie e tutto. fatto drammatico, dai versetti 25 al 29, la rappresaglia, e poi gli ultimi due versetti, la reazione di Giacobbe. Questo così, diciamo, facendo un'analisi proprio letteraria del capitolo. Noi sappiamo che il capitolo, come lo leggiamo, è frutto di una redazione finale. Bene, gli studiosi, analizzandolo, hanno rilevato la presenza e la fusione in un solo racconto di almeno due racconti. L'ipotesi che si fa è che il racconto più antico sia un racconto che riguarda la famiglia di Giacobbe, mentre invece ce ne sia anche un altro, uno strato successivo nella storia, che più che riguardare la semplice famiglia riguardi già la tribù di Giacobbe, in quanto anche in relazione con le popolazioni all'intorno. La cosa si può capire proprio semplicemente per convincervi che non sono solo gli studiosi che trovano delle cose che è difficile ritrovare nel testo, ma per esempio dal versetto 6 compare Camor, padre di Sichem, che va da Giacobbe per parlare con lui. Ma poi, d'amblè, nel racconto compare anche Sichem, ma era andato solo il padre, era andato anche Sichem. Cioè, se leggiamo bene il testo, ci accorgiamo che c'è qualche proprio incoerenza all'interno del racconto stesso, come presente nel testo, e questo sappiamo sempre che è indice di una fusione di fonti diverse, rimesse, risistemate in un unico racconto, in cui anche il redattore finale non aveva tutta questa attenzione, questa cura anche di farne venire fuori un prodotto pubblicabile coerente secondo determinati standard, ma comunque si risistemava un po' le cose e poi le tenevano insieme. A livello di contesto, proprio solo qualche punto, Giacobbe è penetrato nella terra di Canaan, nella zona di Sichem, che poi successivamente sarà un luogo importante per la vita di Israele. Ha preso possesso anche sacramentalmente di questo territorio, ha eretto un altare, un altare anche sacramentalmente come segno di anticipazione della terra promessa, che verrà presa in possesso solo molto dopo nella storia di Israele. Bene, come diceva già anche Guido prima, potremmo aspettarci che Giacobbe prosegua diritto verso Canaan, da Canaan più che altro verso Betel, il punto finale. Allora perché questo racconto? Un racconto sicuramente di fraternità, potremmo intitolarlo quasi Dina e i suoi fratelli. Perché ci sono due grandi temi che passano questo capitolo, che percorrono, che lo caratterizzano. Un primo tema è il problema di una donna nella famiglia patriarcale, Dina, all'interno della famiglia. Un problema molto pratico, vedremo. Il secondo, invece, è un tema così anche importante, la relazione del patriarca e della sua tribù con le popolazioni del luogo. Quindi il tema della fraternità che inizia a ampliarsi nella sua così nella sua ricchezza di relazioni e anche nella sua complessità di relazioni. La figura di Dina è un po' al centro, anche se non ha molta voce in capitolo, e allora mostra una certa curiosità incosciente, esce per vedere le ragazze del posto, come dire a una ragazza che viene da una famiglia più che altro di pastori nomadi, può interessare come vivono le donne della città. cosciente, perché poi succede qualcosa, un'azione fulminante, capricciosa, violenta. Camor Leveo, principe di quel territorio, la rapisce, si coricò con lei facendole violenza. Però subito dopo si aggiunge, ma poi rimane legato, non è solo l'avventura così di una notte, si innamora della giovane, le rivolse parole di conforto, letteralmente parlò al cuore di lei. Cioè, vedete, da un'azione così anche violenta, istintiva e tutto, nasce una storia. Sembra, perlomeno da parte di Camor, una storia di amore. Ma c'è una domanda sullo sfondo, sembra che il racconto ci ponga. Cioè, l'amore che è nato poi dopo può redimere l'offesa effettivamente ricevuta? Dico questa domanda perché l'autore sembra non interessarsi a descrivere lo stato d'animo di Tina. Non si dice niente di lei. Lo amava, non lo amava, chiedeva questo, non chiedeva. Nedina appare poi come motore, propulsore per andare avanti nella storia, tenere in conto anche i pensieri, i sentimenti di lei. Questo ci dice anche qualcosa su, diciamo, come dire, la condizione femminile dell'epoca, forse dei racconti anche della redazione finale, cioè le donne sicuramente forse avevano poca voce in capitolo. E allora, quando però il problema sembra non poter essere risolubile da Camor si rivolge al padre. Questo passaggio implica appunto un coinvolgimento più grande, non solamente da un punto di vista personale, ma del principe al padrone del territorio, quindi il problema scala anche quasi a un livello politico, diremmo oggi. E si prepara un incontro. Giacobbe, che aveva saputo che la figlia era stata disonorata, e poi i figli, che erano in campagna con il bestiame, e Camor. Bello anche questi versetti 5 seguenti, che intrecciano le storie, quasi dire che tutto questo avviene contemporaneamente. Al versetto 6, l'argomentazione dei figli. I figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché Sichem, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele o contro Israele. Come non ricordare delle parole che Giacobbe aveva vissuto sulla sua pelle? Se abbiamo buona memoria, al capitolo 29 di Genesi, al versetto 26, c'era un certo Labano che aveva truffato lo stesso Giacobbe sul matrimonio, e dire: posso mica darti la figlia secondogenita? Perché le usanze sono queste, cioè prima devi sposarti con la figlia primogenita, io devo far sposare prima la primogenita. Anche qua così non si doveva fare. Ma da che parte della cultura? Perché qui siamo su due poli diversi, un'altra popolazione. L'argomentazione di Camor, del padre di Sichem. Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia, versetto 8. Interessante, perché tutta la storia, la violenza, quello che c'è stato prima, viene coperto da questo innamorato. Quanto le volte anche nel nostro argomentare, quando dobbiamo convincere qualcuno, stiamo a raccontare bene la storia come è successa, ma Ecco, solo un verbo, il risultato finale, però è tutta la storia che ha la sua importanza. Sembra che il padre Canor applichi una strategia ben definita che va in direzione di far crescere la popolazione di cui era sovrano, anche l'economia, con un certo favore di tutti, però sicuramente un'offerta abbastanza calcolata. Come da tutto questo girarla nel modo migliore possibile. E subito dopo vediamo però che compare Sichem, appunto, come dicevamo prima, un problema così di coerenza del racconto, ma qui compare anche per dire che gli interessi di Sichem non erano proprio gli interessi del suo padre, sembrano diversi, forse quasi opposti. Sichem bada al sodo: vi darò quel che vi direte, alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono, vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. Le argomentazioni sono molto più personali. Se prima erano calcolati gli interessi economici, gli interessi anche di una popolazione poi più forte, con la presenza di altri uomini e tutto, questa offerta pare invece un po' diversa, quasi senza calcolo. Ed è interessante perché questa offerta, pur venendo da una persona di un popolo che non sarà poi facente parte del popolo di Israele, sembra anche coerente con quello che dirà la legge di Israele secoli dopo. Diciamo per esempio Deuteronomio capitolo 22 versetto 28, ve lo leggo: se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, la ferra e pecca con lei e sono colti in flagrante, l'uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla 50 sicli d'argento. Essa sarà sua moglie per il fatto che egli l'ha disonorata e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita. Qui addirittura molto di più, fissate voi il prezzo. Oppure Esodo capitolo 22, versetti dal 15 al 16. Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e pecca con lei, ne pagherà la dote nuziale ed essa diverrà sua moglie. Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà comunque versare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle vergini. Cioè, vedete, in fondo la situazione, in qualsiasi modo si risolverà, sembra che per un lettore di Israele, ecco, dice: abbiamo già delle leggi per redimere questo, vediamo come va a finire. Perché la domanda di prima, l'amore può redimere l'offesa effettivamente ricevuta, qua si amplia, come dire, l'amore può essere comprato? Vedete, se facciamo riferimento anche alla legge di Israele e alla memoria di quanto abbiamo già ascoltato nel libro della Genesi, c'era il problema se gli uomini della famiglia si sposavano con donne straniere. Questo sarà un problema che continua nella Bibbia, nell'Antico Testamento, Esdra, Neemia, cioè, però è viceversa, con le figlie di Israele con uomini di altre popolazioni. Qui Dina rappresenta un po' il primo caso nella storia dei patriarchi di questo caso, non più un uomo di Israele con una donna, ma viceversa una donna di Israele con degli stranieri. Com'è che i figli capiscono quello che è accaduto? Avete disonorato nostra sorella. Questo disonorare ritorna al versetto 5, al versetto 13, al versetto 27. Il verbo ebraico dice quasi profanare, quasi come dire Dina appartiene a un popolo santo. E la strategia dei figli qui si crea il problema. E quasi senza fare conti con il padre, mettono in atto una strategia che di risposta all'offesa effettivamente e realmente ricevuta, ma di una risposta all'offesa con la frode. Come intendono l'offerta di Camori i figli? Nostre figlie, ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi, diventeremo un solo popolo. Cioè, è desiderabile la fusione, questo diventare un solo popolo con degli stranieri? Oppure dobbiamo difendere la nostra identità? Oppure dietro a quel diventeremo un solo popolo c'è già un'ironia molto di cattivo gusto, come per dire vi passeremo anche di spada, come quindi ne rimaniamo solo noi, quindi un solo popolo. Un problema. E vediamo come va avanti la storia. Effettivamente Sichem si circoncide, l'offerta gli piace, addirittura convincono tutti gli uomini della città a circoncidersi. E per ottenere questo consenso alla circoncisione vengono presentati gli aspetti favorevoli dell'accordo concluso. Inoltre la terra sembra essere sufficiente perché tutti possano vivere insieme. Il risultato è una proposta, questa proposta viene accettata all'unanimità. Ma il terzo giorno, versetto 25, quando erano sofferenti per la circoncisione, i due figli di Giacobbe, i fratelli materni di Dina. E allora che significato potrebbe avere tutto questo se andiamo a rileggere la storia della nascita dei fratelli, da che madre, quale delle due donne era la più amata? Ecco. E c'è la situazione degenera, quella che era, diciamo quasi oggettivamente, un caso limitato e particolare, diventa un casus belli. Presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città perché tutti gli uomini erano debilitati dalla circoncisione, uccisero tutti i maschi. E poi questo rito della circoncisione, che in realtà è un rito di iniziazione, un rito di incorporazione nella comunità, in realtà si mostra come un segno anticipo di morte. Vedete, anche dal punto di vista simbolico, l'inversione del significato del segno, del simbolo, della pratica religiosa. Per noi la circoncisione non ha significato, ma per un lettore ebraico, ecco, leggere questa storia aveva tutto un altro peso, segno della circoncisione. Succede una piccola guerra, un assalto, una strage, un saccheggio. E il narratore sembra sul saccheggio soffermarsi anche con una certa compiacenza sui beni che sono acquisiti in questo saccheggio. E si termina con due giudizi diversi sull'accaduto. Quello di Giacobbe, che è il padre, anche il capo clan, capo tribù, che valuta il fatto per le sue conseguenze. che si mette più nella linea di una politica, diciamo anche abbastanza pacifica, dei patriarchi, quasi a voler dire che la violenza scatenerà altra violenza. Voi mi avete rovinato. E i figli, che da fratelli tra di loro, pensano di aver fatto un atto dovuto di fraternità nei confronti di Dina. Ma questo è veramente un atto dovuto di fraternità? Forse si nasconde dietro una posizione intollerante, intollerante anche rispetto alle popolazioni con cui Israele avrà a che fare nel corso della sua storia. E poi anche una domanda: può essere giusto? Che tipo di giustizia c'è dietro? Perché sembra che i fratelli prendano una decisione che non ammetterà riparazione, uccidendo tutti. Questo apre delle domande nella nostra direzione. E sembra passare e arrivare alla nostra direzione con delle altre posizioni che sono sottaciute. Per esempio Dina. E Dina, in tutto questo, qual è la sua voce? Supponiamo che Dina fosse stata innamorata. E supponiamo che Dina non dispiacesse di abbandonare la casa paterna per diventare principessa di una città, sposandone il principe. E l'autore, il redattore finale di questo capitolo, ce lo presenta in questa forma, dicevamo prima, anche una certa compiacenza, anche se sembra stare sempre lì, non mi dichiaro, ma che cosa, dove, da che parte sarà stato. E l'ultima, e noi, di fronte a questo capitolo, un noi che ci pone in questione, come pone in questione Giacobbe, perché a partire da questo capitolo, in modo così abbastanza esplicito, la situazione si complica, perché non è più solo Giacobbe che decide, ma iniziano a esserci anche i figli. E la prima, diciamo, presa di posizione dei figli non è secondo quello che Giacobbe ha vissuto e ha fatto esperienza. Questo carica anche abbastanza, carica la situazione anche con qualcosa che può avere a che fare con noi, non in quanto genitori, non in quanto nonni. Alle volte vediamo i nostri figli, i nostri figli, i nostri nipoti che agiscono in un modo che dove secondo noi avrebbero dovuto fare diverso. Quindi si apre tutta la questione come trasmettere questa esperienza che Giacobbe ha vissuto, questa maturazione. E tutto questo non solamente a livello di rapporti tra familiari, ma anche scalando a livello di rapporti di comunità, di popolo di Dio. Potremmo dire noi oggi anche di Chiesa. In tutto questo, questo capitolo 34, non si fa cenno a Dio. Ecco, teniamo anche questa altra assenza, questo altro silenzio. Vedete, la storia va avanti, il lieto fine a cui faceva accenno Guido prima, quasi fiavesco, non è solo, diciamo, così precluso all'interno del finale del capitolo 33, ma anche la storia non lo permette. La storia va avanti, la storia deve andare avanti, la storia deve portarci a considerare, a tenere insieme che tutta la maturazione della persona di Giacobbe apre alla grande questione della maturazione dei propri figli, del proprio popolo, attraverso anche delle decisioni che sono abbastanza problematiche. In tutto questo, silenzio di Dio, ma anche una promessa, un'alleanza di Dio che va avanti, che passa anche attraverso questi fatti.
Grazie Gian Giacomo, sono una serie di elementi che potranno aiutare a entrare dentro questa pagina che probabilmente non conoscevate. Conoscevate già? Siete sinceri. Normalmente, dunque, non appare mai in nessun momento dell'anno liturgico, si può anche capire perché. Non viene fin. È interessante, non viene mai letta in nessun momento, neanche feriale, nelle nostre liturgie. È una pagina che normalmente, anche nei commenti, in alcuni casi è lasciata in appendice oppure viene ripresa in un secondo momento, ma in quanto anche, almeno in parte, interrompe il filo narrativo strettamente focalizzato su Giacobbe, su Esaù fino al momento della riconciliazione e poi sull'apertura, sulla grande apertura del dopo, perché noi concluderemo la prossima volta alle soglie del capitolo 37, che apre invece sulla grande storia che dura 13 capitoli, in cui diventano veramente protagonisti i figli che qui abbiamo visto agire in questo capitolo 34, quasi soppiantando Giacobbe, come diceva Gian Giacomo. E da questo punto di vista, quando Esaù offre a Giacobbe di andare con lui, dice: vieni, andiamo insieme a Seir, l'altro gli dice no, e come argomenta? Argomenta col fatto che ci sono le greggi che stanno, ci sono le sono nati i piccoli, e quindi bisogna andare al passo delle madri. Se si affaticano anche un giorno solo, tutte le bestie moriranno, quindi non posso andare al tuo passo. Prima argomentazione. Gli dice: il mio signore passi prima, mentre io mi sposterò a mio agio e vado al passo dei fanciulli. Allora, questa poi vabbè, Esaù gli offre una specie di scorta, no, che anche se viene rifiutata, ma l'espressione che annuncia il futuro, e lo annuncia in un modo che poi diventa drammatico, e che Giacobbe dice: io devo andare al passo delle gregge dei miei figli, devo andare al passo di quello che è permesso a me. E il passo dei figli diventa drammatico nel capitolo 34, perché sono Simeone e Levi a forzare la mano in quanto diretti consanguinei di Dina, ma poi diventa drammatica di tutta la famiglia nella grande drammatica storia con il fratello Giuseppe. E Giacobbe deve andare al passo dei figli, e dovrà andare al passo dei figli, li dovrà raggiungere in Egitto, dovrà muoversi di nuovo, e questa terra appena raggiunta è già abbandonata. Quindi questo perché entriamo in una storia che è fatta di un sacco di crepe, fondamentalmente. Sono quelle crepe da cui si vede la luce. Buona domenica per chi può, celebriamo insieme, e buona Pasqua forse per tutti.